Mangia come parli. Mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, Pier, tu come stai? Oggi
molto bene, una puntata
dedicata a te per la leggerezza di questo profumo, di questo sentore, di questa italianità di cui abbiamo molto bisogno. Oggi parliamo di agrumi.
Non faccio smorfie, devo dirti una cosa, per dirti come siamo ormai condizionati da questa vicenda terribile, tragica, ovviamente anche con le conseguenze. Stamattina mentre arrivavo qui a Radio 24 pensavo, ecco, i limoni, arance, i mandarini, giallo, arancione, ormai tutte queste zone, ormai siamo tutti colorati, però il giallo e l'arancione che ci piacciono sono quelli dell'arancia, del limone, del mandarino, il bergamotto, che è un altro prodotto molto molto interessante. Io vi ricordo ovviamente Mangia come parli, @radio24.it, vi ricordo il 349-239-0191, gli SOS Soldani, il più goloso riceverà il libro Mangia come parli, Pop Rhapsody del maestro Davide Oldani, con una mia piccola umile prefazione dedicata ai vini, e do il benvenuto con un piacere immenso a Leo Gullotta, perché quando penso alla bellezza degli agrumi, alla forza, all'energia, al sole, e penso alla Sicilia, soprattutto alla sua allegria, alla sua maestria, alla sua ironia, tutte cose che finiscono per ia. Ciao Leo, come stai?
Buona giornata, sto benissimo, in clausura, come tutti.
Certo, che bella voce catanese. Cosa sono per te gli agrumi? Perché io penso che il rapporto che abbiamo tutti con gli agrumi sia fantastico, per chi vive e viene da quella terra, insomma, sia un rapporto ancora più confidenziale.
È casa mia, gli agrumi è casa mia. E poi l'Etna comunque è una terra ferrosissima, come si sa, per via della lava, e quindi nei secoli, nel tempo, quel terreno dà delle magnifiche arance, dei magnifici limoni, dei magnifici mandarini, la famosa piana di Catania.
Sì, non è un caso, esatto, che nella cultura della cucina siciliana tradizionale ci sia la presenza di agrumi in tantissime ricette, che io naturalmente approvo perché danno un tocco sempre di freschezza, di leggero e di bontà e di buono.
Ma soprattutto la famosa insalata che invito tutti quanti a fare, di arance, le famose arance di Ribera, che è un paesino siciliano, sono arance meravigliose di un gusto straordinario, e l'insalata di arance anche con dei limoni, che è molto molto gustosa, naturalmente olio, sale, poi se volete aggiungete delle olive,
pistacchi, anche
questo tipo di sapori, e diventa un'insalata fantastica.
Beh, meraviglioso, meraviglioso. Senti, tu hai un'esperienza che ci vuoi raccontare di pasta alla norma, anzi è proprio una ricetta di pasta alla norma, o no?
Sì, prima della pasta alla norma una cosa semplicissima, un'altra cosa legata, diciamo, ai legumi, la Sicilia, la pasta con le zucchine fritte, friggono le zucchine con l'olio rimasto, lo si condisce la pasta e provatelo, è un gusto meraviglioso.
Guarda Leo, devo dirti che Oldani ogni volta che sente la parola fritto, soffritto, di solito fa delle facce assurde,
però
dice, stavolta si è commosso.
Io il tocco glielo darei come fanno nella cucina siciliana, ed è un tocco che io metto in un riso milanese che faccio, che è quel pane abbrustolito, con le briciole di pane abbrustolite in padella, che poi vengono utilizzate per completare i piatti di pasta. Un piatto di pasta con la zucchina fritta, io ci vedrei molto bene un velo di queste briciole molto croccanti e molto buone. Cosa dice Leo?
Sono gustose, le ho provate qualche volta.
Senti, ma adesso con tutto l'affetto per le amiche zucchine, passiamo alla norma, dai, che la norma è una delle mie passioni.
Io non sono bravo in cucina, non è che sono straordinario, però, insomma, so vivere con i miei 75 anni, niente di più. Però la pasta alla norma, che è un piatto proprio siciliano, in onore a Bellini, alla sua norma, quando fu fatto, così almeno dice la leggenda,
sì,
ve la spiego brevemente, ascoltate. Tranquillamente la potete fare a casa, però non come la intendono nelle varie regioni italiane. Allora prendete la salsa di
pomodoro. Ci vuole un jingle qui.
Sì, jingolino, dai.
Ecco, vai, jingolino, vai, la norma in versione Gullotta, vai, vai.
Ma in versione culotta, credo che sia anche in versione delle vecchie nonne, delle mamme, perché adesso sempre di più tutto questo si tralascia. Comunque, salsa di pomodoro nella pentola, ovviamente a fuoco lento fino a farla restringere tipo ragù, e a poco girando aggiungere sempre un pochettino di olio, e sempre a poco mettere un po' di mentuccia, un tantino di peperoncino, poco sale, una, come posso dire, noce moscata, del basilico, sempre girando ovviamente, chiodi di garofano, gli odori, girare, dopodiché spegnere e farlo riposare, ma ci vuole un po' di tempo. A parte si friggono melanzane a fette intere e poi man mano si faranno riposare su carta pasta, quella carta gialla, in modo che spurga l'olio assorbito. A quel punto si fa cuocere la pasta corta e nel frattempo su di una insalatiera capiente si metteranno una base di quelle melanzane che saranno sfilacciate, si versa sopra uno strato di quella salsa preparata e ancora un altro strato di ricotta salata che si trova soprattutto al sud, sì, ma girando si può pure trovare in altre parti delle regioni, oppure insomma al limite il parmigiano, e si continua così tutti strati fino a mettere dentro la pasta corta e girare e servire. Sono sicuro che tutti ne richiederanno un piatto ancora.
Sì. Ma poi devo dire, la ricotta salata, ecco, vabbè, parmigiano per carità, proprio se si è sprovvisti di ricotta salata può diventare un'alternativa, però insomma
un piatto così colorato in una tavola, e le tavole del sud sono sempre tutte colorate, dalla frutta ai vari pasti, la pasta, i secondi, il colore a tavola fa festa.
Sì, vero, assolutamente.
È vero.
Leo, hai questa voce straordinaria che, come in una sorta di memoria involontaria, mi fa pensare a tutta una serie di opere meravigliose. Mi è piaciuto moltissimo anche come ti sei occupato di battaglie importanti e come hai regalato gioia e ironia. Ti faccio una domanda finale e ti chiedo quanto della tavola, del piacere della tavola, c'è nella costruzione dell'ironia, le belle conversazioni, la convivialità, quella che ci è mancata.
Ma
in
c'è
questo...
il piacere della tavola al sud, c'è il piacere di rimanere lì, sedersi è durano, si mangia, si parla, si sorride, e la convivialità, la comunità, quella che oggi insomma fatica tantissimo dato il momento, però siamo responsabili, bisogna esserlo,
certo.
Mi raccomando, mascherina, distanziamento, lavarsi le mani sempre,
non assembramenti. Adoro,
giusto,
come direbbe qualcuno,
messaggio.
Sono programmi televisivi dove si mi ha detto continuamente adoro.
In questo momento c'è una luce in fondo al tunnel che è l'arrivo del vaccino, quindi certo, basta aspettare con tanta pazienza, e dopodiché è la chiave di tutto.
Speriamo non
prima
sia un treno in fondo al tunnel.
Prima torniamo, no dai Davide, prima ci vacciniamo e prima torniamo a mangiare la norma e a fare tutto il resto con i nostri amici.
Comunque fatela, vi divertirete un mondo, passate del tempo e il gusto è straordinario.
Ho preso nota, Leo, prometto che la rifarò e appena sarà possibile con Pier vi aspetto al Do.
Molto volentieri,
ristorante.
Va benissimo.
Grazie a Leo Gullotta. Fra poco entriamo nel vortice delle ricette, ovviamente, con tantissime altre cose. Spazio News, S.S. Soldani, e nel magnifico, nel favoloso mondo degli, non di Amelie, ma degli agrumi. Fra poco.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
Mangia come parli.
Mangia come parli.
Allora, caro chef, adesso comincerei ad entrarmi nel vivo, insomma, della materia, perché innanzitutto i prezzi sono importanti, perché insomma arance, clementine, limoni, mandarini, insomma cambiano gli
assolutamente
agrumi,
sì.
da uno all'altro, insomma le arance sono 0,36 al chilo, me lo conferma?
Confermo.
Perfetto, le clementine costano un po' meno.
Ok, quanto?
Costano un po' meno, 0,29, no, lo sto leggendo, non è che non sopravvalutatevi, ecco,
lavorando in una radio di economia dobbiamo spiegare bene perché.
No, ma certo, i limoni costano un po' di più, intorno ai 60 centesimi al chilo, i mandarini intorno ai 40.
Devo dire, Pier, che questo sono prezzi naturalmente di questo periodo, e l'utilizzo dell'agrume in generale, cioè più o meno si avvicina al 70%, mi spiego meglio, tra il profumo della buccia esterna, tra la parte bianca che conferisce amaro nelle preparazioni, tra poi il succo, per cui abbiamo una parte di scarto con la quale normalmente io faccio delle composte, delle marmellate, per cui io ho detto 70%, ma se vogliamo essere proprio precisi arriviamo quasi al 95% dell'utilizzo del prodotto.
Quindi diciamo che l'arancia è come il maiale, non si butta
non
niente.
Non si butta
giusto?
Niente, assolutamente.
Non si butta niente, che è un principio fondamentale antispreco, che insomma ti è molto caro e che ovviamente confina anche con il concetto di sostenibilità, di attenzione nei confronti della
stagionalità e tutto, visto che questo mondo di agrumi è comunque un mondo che dà freschezza a ogni tipologia di piatto. Possiamo parlare dal dolce all'antipasto, al primo, a seconda di carne e pesci, per cui è per questo motivo che oggi così stiamo parlando di questo grande, direi anche prodotto italiano mediterraneo.
Senti, a proposito di stagionalità, prima di entrare poi nel vivo delle ricette dei nostri e degli altri nostri ospiti, il mandarino, perché questo è il periodo ovviamente dell'inverno, io devo dire che sai l'immagine proprio proustiana, tipo Madeleine, che si lega agli agrumi, una delle immagini più forti è quella quando c'erano i pranzi di Natale di una volta, no? Quando ci si poteva radunare in 15, 20 parenti, amici, la tombola con questi mandarini, con queste bucce. Il mandarino è un agrume particolare, no? Perché è più piccolo e più dolce dell'arancia.
È più piccolo e più dolce, ha le caratteristiche, alcuni clementine senza semi, che sono quelli che a me non piacciono, e io prediligo naturalmente quelli tutti puliti. Poi ho un piccolo ricordo della mia infanzia.
Cioè,
madre,
tu vuoi i semi o non vuoi i semi?
Non voglio i semi.
Semi o
non voglio i semi.
Chi è che vuole i semi?
Però c'è anche quella qualità, attenzione, molto buona,
certo.
Lì dipende dai gusti.
Chiaro.
Perché gusti personali sono quelli. Io ho un piccolo aneddoto di come mia madre utilizzava tanti anni fa la buccia del mandarino, per cui si mangiava il mandarino. Mia madre aveva un negozio di vestiti, merceria, eccetera, e su questa stufa che c'era nel retrobottega si metteva la buccia del mandarino, che dava un profumo tremendo a tutto il negozio, a tutto il retro del negozio, per cui ho questo ricordo dell'infanzia con la mia mamma che è molto caro a me.
Beh, devo dire che insomma le arance è uno di quei prodotti, forse il pomodoro è a quei livelli lì, no? Cioè uno di quei prodotti veramente universali che sfamano il mondo, che sono in tutto il mondo, con il quale vengono prodotti anche banalmente le aranciate, i succhi d'arancia, insomma
tanta
forse
vitamina,
è la cosa più comune,
tanta fa bene,
che esiste
poi
sul pianeta, certo.
Cui c'è tutto.
Va bene, abbiamo con noi Andrea Migliaccio, chef del ristorante Bistellato. Mamma mia, sono circondato dai bistellati oggi, mi sono svegliato, sono bistellatissimo.
Ma anche perché tu sei bistellato, Pierre, per quello.
Sì, io sono biscottato. l'olivo del Capri Palace Hotel di Ana Capri. Ciao Andrea.
Buongiorno Luigi, buongiorno.
Ciao Andrea, benvenuto. Allora,
grazie.
Cosa ci racconti? Come va la stagione del frutto? Non parliamo di stagione del nostro mestiere, perché è meglio lasciare un attimo lì.
Spendiamo un bel
ecco. Però come va la stagione in quel di Capri, che ricordo come se fosse ora nel 96, quando c'ero anch'io, tutto il prodotto di agrume? Come butta?
No, la stagione va molto bene, fortunatamente veramente abbiamo dei grandissimi prodotti, ovviamente a noi ci circonda in modo particolare il limone della costiera sorrentina, il limone caprese, si fanno diverse lavorazioni, non solo, anche gli stessi pompelmi, e poi riusciamo comunque nella stessa zona a poter avere persone addette per la lavorazione specifica di alcuni agrumi.
Ha una stagionalità precisa l'agrume in generale?
Ma è più verso l'inverno, diciamo, l'inverno-autunno, ovviamente diciamo che come ascoltavo prima, la stessa arancia è il periodo questo, i mandarini uguali, il limone noi lo troviamo molto profumato a fine marzo, inizio aprile, e riusciamo ad averlo tutto l'anno, perché se guardiamo anche nei mercati e dalle nostre persone di fiducia, il limone c'è quasi tutto il periodo annuale.
Esatto.
Ovviamente in alcuni momenti specifici il profumo, l'aroma, la polpa raggiunge una maturità ben eloquente rispetto agli altri momenti.
Una tua ricetta che hai in mente da poter mettere alla riapertura, naturalmente non adesso, del tuo ristorante, cosa potrà essere, cosa pensi di fare, con quale agrume e come utilizzare, se il succo, la buccia, se tutto, che cosa?
Ma io in modo particolare cerco sempre di lavorare molto con tutti i prodotti della regione, quindi il limone ci lavoro tanto, e proprio perché sarà un momento di fioritura e di maturità eccellente, lavorerò lo stesso limone lavorando il carciofo con i piselli, quindi con tutti gli altri prodotti della fine primavera, in modo particolare per cercare, poiché noi apriamo ad aprile e chiudiamo ad ottobre, quindi lavoriamo in modo particolare fine primavera per tutta l'estate, un po' di autunno, cercherò proprio di aprire la stagione con questi tre elementi, cercando,
Andrea,
di,
io vedo...
dare...
Sì.
Vai, cercando di dare quanto più freschezza possibile, e ovviamente risalto agli elementi principali, il carciofo e piselli in questo caso.
Andrea, vedo sulla tua carta delle cose, cioè vedo veramente come gli agrumi non sono dei coprotagonisti, ma diventano protagonisti del piatto, gli scampi marinati al timo limone, la triglia marinata con gli agretti, con le acciughe, con la salsa pompelmo, il bufalo agli agrumi, cioè è veramente un compagno, io un po' l'ho imparato da Oldani che frequento, sai, qua ognuno ha le sue frequentazioni, e devo dire che una delle cose che ho capito in questo periodo è che si può usare, e che anzi quando c'è un contrasto si esalta i sapori, ecco, è un po' questo il ruolo degli agrumi.
Assolutamente sì, è vero, io lo utilizzo anche nella cucina quotidiana di casa con i miei figli, a maggior ragione me lo chiedono, e mi piace anche in un semplice piatto di pasta con dei gamberi rossi freschi presi dal pescivendolo di fiducia. Alla fine, proprio ultimata la cottura della pasta, con l'olio extravergine adattata di zesta di limone fresca, dà maggiore esaltazione, profumazione, contrasto e freschezza, ovviamente, al piatto finito. E mi piace molto lavorare con gli agrumi, tantissimo. La triglia, che comunque è un pesce molto particolare, con carne soda, compatta, tenace, riesco comunque a fare una lavorazione di marinatura e contemporaneamente di abbinamento al pompelmo, sia il bianco sia il rosso, che si sposa veramente bene, così come dicevi tu, lo scampo con la lingua, nonostante diciamo ci abbiamo due elementi contrapposti, pesce e carne, in questo caso uno grasso, l'altro di struttura diversa, però altrettanto anche grasso, con delle marinature specifiche, con la giusta dose e percentuali comunque di agrumo, riesco a bilanciare bene entrambi i sapori ed esaltare il piatto finale.
Senti, per la tua cucina che stai facendo, che è in piena evoluzione, perché naturalmente ti seguo e naturalmente ti faccio anche i complimenti per il tuo atteggiamento che hai nei confronti della grande cucina, come si evolverà adesso che passeremo, ho le dita incrociate, ce l'hai anche Pier, questo periodo così intenso, pensi che influirà il tuo pensiero che è stato nel lockdown di chiusura, riflessione eccetera, e quindi una cucina più, non so, leggera, più del territorio, utilizzando solo prodotti dell'isola, oppure si espanderà ancora di più?
Quello già lo sto lavorando da diversi anni, a maggior ragione questo momento di fermo, questo momento di lockdown che da un anno comunque ci circonda, ci sta accompagnando, è un momento di grande riflessione, di grande pensiero, e sto cercando insieme ai miei collaboratori di sviluppare sempre di più quello che possa essere i nostri prodotti, la nostra terra e ovviamente con tutte le tecniche dell'avanguardia, tutto lo studio che attualmente comunque ci circonda da diversi anni, quindi l'evoluzione della cucina in generale e di quella italiana, utilizzando, come dicevi, quanto più possibile materie nazionali e del posto, in caso nostro Campania, e cercando di avere una grande leggerezza e digeribilità, perché dobbiamo andare sempre di più verso questa direzione. Io sono di questo parere.
Io non vedo l'ora di tornare a Capri per una bella pezzogna, una cicerchia. E cosa aggiungiamo? E due ravioli alla caprese, quelli non possono mancare.
Soprattutto alla Capri. Alla Capri lo diciamo per quei pochi che non la conoscessero, veramente, tutta Capri è un paradiso, le isole sono un paradiso anche d'inverno, devo dire la verità, ma Anna Capri ha quel senso, no, di starsene lassù, un po' in disparte, dove se vuoi il casino, la mondanità, la bellezza di Capri, ovviamente il mare ce l'hai, ma se vuoi trovare una serenità diversa, un po' di distanza, la giusta distanza, mi verrebbe da dire, è il posto ideale. Grazie Andrea.
In bocca al lupo, Andrea. Grazie di tutto.
Un abbraccio a entrambi.
Grazie, ciao a te.
Ciao. Allora, ci fermiamo, fra poco arriviamo perché ci sono le ricette, Spazio News e mille altre cose. Fra poco.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli, mangia come parli.
Allora, caro chef, ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero che gli agrumi sono piante che appartengono al genere citrus o citrus. L'origine deriva, citrus fa un po' inglese in effetti, meglio citrus. L'origine deriva dall'India, c'è anche ovviamente una provenienza dell'Estremo Oriente. Si ritiene che il primo agrumo arrivato in Italia sia stato il cedro. E poi, come dicevamo prima, ovviamente la Sicilia è questo luogo dell'anima per quanto riguarda gli agrumi. L'Italia, fra l'altro, occupa una posizione molto importante nella produzione mondiale perché facciamo circa il 5% del totale della produzione. Poi ci sono Brasile e Stati Uniti, che sono i due paesi che ne producono di più.
Vorrei due parole per il bergamotto, perché è un po' sconosciuto, ma molto antico.
È molto interessante, no?
Assolutamente sì, e poi si presta anche il bergamotto in maniera più elegante, con diverse preparazioni. Io infatti lo utilizzo prevalentemente magari nelle carni, dove hanno un po' più di grassezza, un po' più di struttura i piatti. E poi un'altra cosa che voglio ricordare è che anche il lime è un buon agrume, però direi che per stare nell'italianità del prodotto, tutti quelli che hai citato poco fa, dei quali abbiamo dato anche i prezzi, sono quelli secondo me da appoggiare sempre di più, quindi utilizziamo sempre di più l'agrume e il prodotto italiano.
Sì, poi adesso non voglio fare medicina 33, anche perché ci capisco poco, però insomma le proprietà sono fondamentali, nel senso che insomma gli agrumi sono una di quelle cose proprio che fa bene, perché c'è vitamina A, vitamina C, vitamina del gruppo B, ci sono gli antiossidanti, insomma non c'è bisogno di essere medici.
Assolutamente sì.
È risaputo e quindi un giusto apporto, come dicono quelli bravi, aiuta e migliora
tu
sicuramente.
Sai che la madre del mio pane, cioè il lievito madre del pane che noi facciamo al do, idem per quello dei panettoni, dei lievitati, l'abbiamo fatta con un succo di agrume, per cui tu sai, metti a fermentare un succo, noi avevamo messo del succo di limone con del succo d'arancia, miscelato ad acqua e farina, e da lì qualche anno fa, più o meno 6-7 anni fa, siamo partiti col nostro lievito madre, per cui anche in questo caso l'agrume può servire con il succo per creare ulteriori ricette nella cucina e nella panetteria.
Fantastico. Senti, è arrivato il momento prima di padellare. Vai con la prima ricetta, vai.
Allora, prima abbiamo parlato un po' di campagna, a questo punto ho preparato una ricetta col branzino, direi la dedichiamo a una bella pezzogna, cambiamo il pesce in corsa.
Che meraviglia.
Per cui quattro tranci di pezzogna che siano ben puliti, più o meno 140-150 grammi l'uno, vuol dire che per avere 150 grammi di filetto di pesce dovremmo prendere un pesce da 300 grammi, per cui più o meno è il 50% nei pesci tipo branzino, tipo orata, tipo pezzogna, per naturalmente entrando poi nella parte di scarto che non utilizziamo, per cui quattro filetti che noi facciamo arrostire in una padella su, con la parte della pelle rivolta verso il basso, e un goccio d'olio, per cui la cottura la faccio tutta sulla pelle per farla diventare croccante e poi per far sì che il pesce non venga se vuoi bistrattato con una cottura all'olio che magari è un po' più forte per il fattore del calore, per cui una cottura fatta solo dalla parte della pelle. La parte sopra la saliamo leggermente, cuociamo per questi tranci da 150 grammi per 4 minuti, 5 minuti al massimo, per cui li leviamo dalla padella, sgrassiamo la padella, bagniamo con un po' di succo di arancia, per cui magari succo di due arance lo facciamo ridurre, bagniamo con anche qui 100 ml di Grand Marnier, facciamo ridurre ulteriormente. Se vogliamo, facendo attenzione, possiamo farlo flambare, per cui facciamo bruciare l'alcol che c'è nel Grand Marnier, facciamo ridurre ulteriormente, e poi il tocco da milanese in questo piatto, una volta che abbiamo la riduzione di Grand Marnier e arancia, levo la padella dal fuoco e quando si intiepidisce aggiungo una piccola, piccola noce di burro. Per cui questa noce
da milanese imbruttito.
Da milanese imbruttito, però questo sentore, questa delicatezza che può dare il burro a questa salsa, perché poi tu sai che Escoffier diceva, e secondo me aveva ragione, che le salse sono i pilastri della grande cucina. Per cui una volta che ho ottenuto questa salsa molto setata, molto acidula e dolce, la metto in una fondina, in un piatto, e sopra vado ad aggiungere questo nostro filetto di pesce che naturalmente per mangiare, per degustare anche la pelle, deve essere stato squamato precedentemente. Per cui una sorta di pezzogna barra branzino all'arancia, ripresa un po' da quella salsa famosa che era nell'anatra all'arancia.
Beh, mi sembra veramente fantastico, così come è fantastico il momento dello Spazio News. Vai! Allora, partiamo con i consumi lattiero caseari, perché ci sono buone notizie per questo settore che è in testa nel carrello della spesa. Assolatte dice che nel 2020 le vendite sono cresciute dell'8,4%. La quota complessiva, fatto 100 il paniere totale dei prodotti alimentari, è 13,9%, quindi è davanti ai cereali, che sono il secondo settore, poi le bevande alcoliche ed analcoliche. Quello che è interessante è che chiaramente in questo 2020, che ha sconvolto le nostre vite, ci sono delle tendenze molto precise. Per esempio Assolatte sottolinea che la spesa alimentare domestica di questo comparto è cresciuta del 7%. Non è così sorprendente, no? Nel senso che poi chiaramente si è stati di più a casa, il latte ha un ruolo ovviamente molto molto importante, poi c'è la passione degli italiani per i formaggi che insomma condivido al 100%. Nel 2020 la spesa è cresciuta del 12,5%, con una crescita sia per i formaggi al taglio che per quelli confezionati, che sono cresciuti quasi del 19%. Poi San Daniele, ok al piano di regolazione 2021-2023, sai che i piani di regolazione per quanto riguarda tutte queste specialità DOP sono fondamentali. L'obiettivo del 2021 è 2,7 milioni di prosciutti, nel 2020 c'è stato un calo con 2,54 milioni di prosciutti, l'obiettivo di produzione è stato fissato, vi ricordo, a 2,7 milioni, e il punto di equilibrio per il triennio 2021-2023 fissa un limite massimo di 2,8 milioni di prosciutti. Insomma, la filiera, sapete, è una filiera enorme, oltre che di grande qualità, con 31 stabilimenti produttivi nel solo comune di San Daniele, con 3.600 e passa allevamenti, con 47 macelli. Insomma, è una delle eccellenze italiane. Sicuramente prosciutto, abbiamo degli stretti straordinari, San Daniele, il Parma, ma anche tanti prosciutti che arrivano da diverse zone del nostro paese, che rendono il nostro paese all'avanguardia da questo punto di vista. E poi insomma, io coinvolgerei subito Marco Pannella, presidente di Artix, perché c'è la Food Social Night. Ciao Marco.
Ciao, buongiorno
Marco. Buongiorno Marco,
come stai?
Eccoci qui, bene, grazie. Approfittiamo di questo sabato per ricaricarci per la settimana prossima e anche per la nostra Social Night.
Esatto. Allora, che cos'è proprio? Diciamolo a chi non ne sa nulla. Che cos'è questa Food Social Night?
Allora, Food Social Night è un grande contest, ormai posso dire grande perché la prima edizione è stata veramente un successo, con oltre 100.000 voti espressi sulle fotografie selezionate. È un grande contest su Instagram Il nostro obiettivo è fare, promuovere un storytelling estetico del cibo e in qualche modo di allestire un grande tavolo sociale, cioè in questo momento in cui tutti quanti soffriamo per questa mancanza, anche per questa mancanza di convivialità estesa a cui siamo abituati. Ebbene, in certo. questo momento il grande tavolo sociale diventa non quello del ristorante dove magari ci sediamo, siamo soli e chiacchieriamo con una persona che non conosciamo, ma diventa la rete, diventa Instagram, dove chiunque potrà raccontare se stesso attraverso un'immagine di un piatto che non necessariamente deve aver cucinato al momento.
Lui.
Non deve essere lui, esatto, non deve essere necessariamente uno chef. Anche se
c'è più gusto, diciamo.
Esatto. Sì, ma poi l'iniziativa è promossa da Artix e dall'Associazione Italiana Chef, quindi ci muoviamo in questo periodo, però in questo perimetro, però parliamo a tutti, agli appassionati, ai cultori, a chi è bravo o sta imparando a cucinare, ma anche a chi è semplicemente appassionato di buona cucina e vuole raccontare quello che ha mangiato. Si può partecipare con fotografie scattate rigorosamente proprie, ma possono essere anche scattate in un momento precedente, una foto d'archivio che tutti quanti abbiamo nei nostri telefonini. L'importante è che siano postate venerdì prossimo, il 22 gennaio, dalle 18 alle 24, usando il tag Associazione Italiana Chef e l'hashtag Food Social Night. Dopodiché la nostra giuria, siamo in sei, che faremo una prima selezione di immagini, le 30 che ci avranno convinto di più saranno messe in votazione sulle storie su Instagram dell'Associazione Italiana Chef per 24 ore, da sabato prossimo fino alla domenica successiva, rimarranno in votazione in modalità sondaggio, quindi chiunque potrà votare, farsi votare dalla propria community, dai propri amici o da chiunque potrà andare a vedere le fotografie, vincerà la foto che avrà raccolto il maggior numero di consensi.
Volevo fare una domanda, ma quanto sul social, su Instagram, i piatti che vengono pubblicati sono reali e quanto, come si dice oggi, Pier, photoshoppati?
Photoshoppati. Come ci si difende? È interessante questa cosa, Marco. Come ci si difende dal rischio di brogli?
Ma guarda, sai, i filtri li usano anche i bambini su Instagram, quindi diciamo certo. che è ormai diventato uno standard. Sul Photoshop, insomma, tutto sommato ci penso poco, non vale la pena in questo caso. In questo caso l'unica cosa importante è cercare di trasmettere in qualche modo una suggestione, un'emozione che recuperi attraverso il disegno del piatto, come lo stai fotografando, l'inquadratura, l'ombra che magari gli riesci a dare. Mai come in questo momento quello che è più importante è oggettivamente il contesto che tu stai raccontando. Non è soltanto il piatto in sé, mangiare da soli in fondo non è una grandissima cosa, è bello mangiare insieme, è bello condividere insieme la suggestione del momento, il piacere della tavola, il piacere della conversazione. Tutto questo
certo,
può avere
la convivialità.
Una bella fotografia imperfetta, perché la bella fotografia non è soltanto quella del professionista, che chiaramente ha i suoi canoni, il suo rigore estetico, la sua impronta, ma anche la fotografia improvvisata e quindi con tutte le sue imperfezioni, che però ti racconta un momento essenziale di vita comune. Ecco, questa certo. cosa qui è quello che
mi piace. Mi piace l'approccio della giuria. Mi piace l'approccio della giuria. Mi piacerebbe far parte della giuria, ma non si mangia, si guarda e basta. quindi non vale la pena. Che cosa si vince? Scusami. Cosa si vince, Marco, in 10 secondi?
Mettiamo in palio un pranzo o una cena, se sarà possibile, in un ristorante stellato vicino al luogo di residenza di chi vincerà. Insomma, se uno abita a Torino,
perfetto, allora partecipo. Adesso vi mando una cacio e pepe fatta al volo, anzi, ve la mando venerdì fra le 18 e le 24. Grazie Marco Panella.
Grazie,
fra
Marco.
Poco abbiamo altre due ricette, gli SS Soldani, altri ospiti, fra poco.
Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191.
349-239-0191.
L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli. Mangia come parli.
Allora, chef, prepara la seconda ricetta, ma intanto volevo farti i complimenti perché ho visto, innanzitutto, sono stati giorni in cui ci ha lasciato Ernesto Gismondi, che per Artemide e per il design italiano è stata una figura apicale, di grandissima creatività, di grandissimo spicco e spessore. E però negli stessi giorni, che cosa è successo? Dillo tu, dai.
Dillo
so
tu.
Che sei timido,
allora,
però insomma.
No, va bene, lo dico con molto piacere, anche perché in ricordo di Ernesto, di Carlotta, insomma di tutto il team Artemide. Abbiamo iniziato un progetto con una lampada disegnata da me, da Attila Veres, che è il ragazzo che lavora con noi, Aldo come designer, e abbiamo vinto l'award di wallpaper, per cui è un bel riconoscimento. Mi fa piacere, Pier, che tu me lo abbia servito così bene. In effetti questa lampada, che si chiama Bontà, è quella cosa che chiude l'esperienza che si fa nel mio ristorante, per cui alla fine con la piccola pasticceria arriva questo tocco italiano, perché azienda Artemide italiana, il vetro è di Artemide che viene prodotto a Murano, per cui è tutta una storia italiana che va a concludere le esperienze, certo, gustative che facciamo.
Ma mi è venuto in mente perché prima facevamo questo discorso sull'aspetto estetico legato ai piatti e insomma al fatto che siamo, vabbè, tu in maniera particolare, chi fa cucina, chi fa alta cucina in qualche modo fa anche design, nel senso che comunque si comincia cioè l'esperienza all'interno di un ristorante di qualsiasi tipo, dal tristellato alla trattoriola, è comunque un'esperienza che deve essere un'esperienza polisensoriale, direbbero quelli bravi, e quindi tutto ciò che contribuisce attraverso la bellezza a rendere questa esperienza meravigliosa deve essere sottolineato. Però adesso torniamo a magnà, perché ecco, va bene,
ricetta,
non si mangiano, quindi seconda ricetta, vai!
Allora,
vai.
Molto semplice, prima abbiamo utilizzato un'arancia, ora utilizziamo un limone, con una battuta di manzo, aneto e nocciole. Allora, è molto semplice, tagliamo il limone a spicchi, li stendiamo su una placca da forno e una carta da forno sotto e inforniamo a 210 gradi più o meno per circa 20 minuti, e il risultato finale di questo limone cotto sarà una sorta di composta. Magari lo zuccheriamo leggermente prima di metterlo in forno e mettiamo un velo di olio extravergine d'oliva, per cui una volta cotto lo leviamo dal forno, lo mettiamo su un tagliere e lo tritiamo grossolanamente con un coltello, per cui avremo una piccola composta di limone molto fresca e leggermente acidula. A parte, puliamo 320 grammi per 4 persone di filetto di manzo, lo tagliamo al coltello, lo insaporiamo con delle nocciole tostate e tritate leggermente, un po' di aneto tritato in maniera grossolana, un goccio di olio extravergine d'oliva e del sale, per cui piazziamo la nostra battuta di manzo nel centro del piatto e terminiamo con questa composta acidula e dolce al di sopra di questo manzo.
Mi piace questa cosa, com'è tagliato in maniera grossolana, mi piace.
Grossier, tradotto dal francese non è molto grossier. Bello, però grossier in francese rende, grossolano in italiano è un po' meno, però va bene. Te la dedico.
Va bene, SOS Oldani, enunziate grossolani, vai, SOS Oldani, vai, vai, vai.
SOS Oldani.
Roberto da Venezia, vai.
Chef, che ricetta mi consiglierebbe per lo sgombro affumicato?
Sgombro affumicato, la ricetta che consiglio naturalmente è di acquistarne o farne uno in casa come sgombro, per cui occhio quando si affumica a non cuocere il prodotto ma solo dargli il sentore di affumicato leggero, e poi in questo caso starei classico, lo servirei con un o fromage blanc oppure una ricotta mantecata con un po' di sale e un po' di limone. Fromage blanc.
Lancia al prossimo, vai.
Giorgia da Torino.
Chef, una domanda: che differenza c'è tra la cottura bleu e la cottura al sangue e come faccio a ottenerle? Grazie.
La cottura blu è una cottura, in gergo si dice al cuore, che arrivi a 50 gradi più o meno, mettendo una sonda si vede quando è a 48-50, vuol dire che è cruda all'interno e arrostita all'esterno, mentre invece quella al sangue, tradotto in italiano, non è bleu, per cui è una cottura un po' più prolungata, e al cuore dovrebbe andare dai 52 ai 54 gradi.
E chiudiamo con
Lidia da Verona.
Buongiorno chef, sono Lidia di Verona. Il riso è meglio tostarlo col riso con il vino bianco o il vino rosso? Grazie.
Ma la tostatura del riso io la faccio senza vino di nessun genere, per cui la tostatura per me è importante che sia in una pentola senza nulla dentro, per far sì che il cereale, il riso, si esprima nel miglior modo possibile a contatto del calore della pentola. Vincitore per me, Pier, in questo caso, è Roberto da Venezia con lo sgombro.
Perfetto, e quindi arriverà il nostro libro Pop Rhapsody, il Mangia Come Parli, con tutte le tue ricette e anche le mie avventure vinicole. Abbiamo con noi Lorenza Fumelli, direttrice e founder di agrodolce.it. Ciao Lorenza, come stai?
Ciao Lorenza.
Ciao, ciao, buongiorno.
Buongiorno a te.
Buongiorno. Ciao Davide, ciao Pierluigi, buongiorno.
Come... Senti, adesso parliamo di agrumi, agrodolci.it, ma io tu sei allora nata a Roma, cresciuta ad Ariccia, e non credo che si debba aggiungere nient'altro, insomma, c'è un prodotto cult. Poi sì, hai il papà di Acqualagna, paese,
esatto,
master dei tartufi, poi sei, esatto, mezza pugliese. Cioè, sì, meglio, capito, di così, ci manca forse un...
Ma soprattutto è una grande gastronoma.
Esatto, mangiona, dai, mangiona, diciamo mangiona.
No, mangiona, no, direi gastronoma. Pier è un mangione, tu sei gastronoma.
Questo non ve lo faccio dire, né per me né per Lorenzo. Allora, senti, partiamo dagli agrumi. In agrodolce.it, sì, insomma, gli agrumi hanno un bel ruolo, no?
Beh, come no, intanto la parola stessa, nel senso che l'agrodolce si può creare anche attraverso l'utilizzo del succo degli agrumi, e quindi sicuramente è una componente interessante. Noi l'abbiamo preso un po' dall'Oriente, perché strizziamo l'occhio un po' anche alle culture degli altri paesi, però insomma a noi ci piace l'utilizzo degli agrumi, perché può essere fatto in molti modi diversi, no?
Ma assolutamente, cioè, senti, le tue ultime ricette che stai proponendo, cosa ti ispirano, su cosa stai andando, visto anche il momento così particolare?
Ma guarda, intanto se parliamo di cucina in casa, visto che il momento appunto è quello che,
esatto,
è un momento un po' particolare, sicuramente quelli che troviamo, quindi arance, limoni, cedri, insomma non troviamo tutto, per esempio il bergamotto lo troviamo solo sotto forma di qualcosa di già trasformato, no? Quindi lo utilizzeremo spesso per marinare, o anche solo per condire, o anche solo le arance, no? Hai presente l'insalata fatta di arance condite con olio, sale, finocchio?
E finocchio siciliano.
E anche le olive ci mettono, quello è straordinario. Però diciamo, non disdegno anche l'utilizzo di agrumi particolari, che ho imparato un po' da voi grandi chef. Per esempio c'è stato un periodo che andavate tutti un po' a braccetto con lo yuzu.
Yuzu, sì, io devo dire che era un po' di moda, è vero, condivido.
Lo yuzu è un mandarino che nasce in Corea e in Tibet, però è spesso affiancato alla cultura giapponese, perché lo usano moltissimo, ed è interessante per marinare il pesce, quindi comunque è insomma una di quelle cose che ancora in casa possiamo imparare ad usare.
Senti,
fare da voi.
Nel tuo blog, che spazio ha il caviale di limone, visto che adesso c'è anche un prodotto italiano in Sicilia, una DOP di caviale di limone, se sempre che tu abbia deciso di inserirlo?
Guarda, il finger lime, ti riferisce il finger lime, che è un prodotto divertentissimo, proprio perché una volta aperto escono queste palline che somigliano, non c'è spazio tranne per il fatto che ne abbiamo parlato spesso, lo abbiamo raccontato tra gli agrumi più particolari che possono essere utilizzati soprattutto nell'alta cucina, ma come per esempio le mani di Buddha, la mano di Buddha e altri agrumi buffi. Però il finger,
ecco,
lime,
raccontaci un po' questa mano di Buddha, che insomma conosco poco, Lorenza.
La mano di Buddha è una variante del cedro, ed è ha la particolarità di far sviluppare gli spicchi uno per uno, quindi non è tondo, ma ogni spicchio si allunga formando due mani in preghiera, per questo si chiama mano di Buddha, perché imita un po' la preghiera dei buddhisti tibetani. Quindi
Nella piena maturità è più dolce o più aspro?
È leggermente più dolce del cedro, viene utilizzato per essere candito, però, perché non ha succo.
Ok.
Quindi non è proprio insomma il primo per marinare, ecco, più che altro si può candire.
Perfetto. Bene, candiamo, magari da utilizzare candiamo in un panettone, magari da utilizzare in un panettone, sì, come candito.
Sì, 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 che adesso
esattamente.
Candito. Hai vissuto ad Ariccia, mi trovi una. Sì. Una
fagli
cosa
un cacio e pepe,
sappiamo,
dai, fagliela, fagli un cacio e pepe, dai, Lorenza.
Mi dai una declinazione inaspettata, magari un po' meno tradizionale della porchetta, a parte che è buona pure tradizionale, anzi, soprattutto tradizionale buona.
Guarda, mi fai una domanda che, come tu sai, chiunque è appartenuto in qualche modo a un luogo come di produzione di un prodotto così tipico difficilmente riesce ad astrarsi verso una, diciamo, combinazione diversa da quello che è. Quindi no, mi rifiuto, ti dico soltanto calda dentro al panino. Calda, ecco, calda, buona, perché buona. Si mangia fredda.
E già ho in mente il ponte da Riccia, che lo sappiamo, insomma, è un luogo, luogo
non
iconico.
È più allegro, non è più allegro dei pensieri, no. Ecco, il ponte da Riccia, ecco, perché no?
No, vabbè, l'amica perché, lo so.
Scusa,
sì,
io ho una piccola...
Fosse un ponte.
Una piccola chicca.
Da un punto di vista paesistico,
Una chicca da dire a Lorenza, tu sai quanto Pier ami cacio e pepe, la pasta. Sai che si è lasciato andare in una cacio e pepe con la buccia di limone, non
limone.
Prima era limone
ed era buonissimo.
È possibile o no questo?
Certo, lo zest, quindi con lo zest di limone, se mi togli bene la parte bianca, quindi non amara, quindi non diventa troppo amaro, un profumo di limone sulla cacio e pepe, cioè magari a Roma ti ammazzano, così per strada.
No, Lorenza, guarda, credimi, sono sicuramente romano e sicuramente tradizionalista, ma credimi,
allora,
ci sta da Dio,
allora,
perché aggiunge una nota di acidità e di freschezza, piatto meraviglioso, ma insomma bello impegnativo. Grazie a Lorenza, hai 30 secondi.
Grazie,
per
Lorenza.
La ricetta, Aldani,
30 secondi.
Ciao, Lorenza. 30 secondi.
Veloce, facciamo uno zabaglione a bagnomaria, montiamo 6 tuorli d'uovo, più o meno 120 grammi, perché ogni tuorlo pesa 20 grammi, con 100 grammi di zucchero, io utilizzo uno zucchero grezzo, insomma quello moscovado, con 120 ml di marsala. Il marsala, quando lo metto nello zabaglione, lo faccio ridurre precedentemente, per cui da 120 ml ne ho 60 ml già ridotti, freddi, li aggiungo a questi tuorli, a questo zucchero, un pizzico di sale e continuo a montare a bagnomaria fino a ottenere un zabaglione bello spumoso. E poi lo servo con il mandarino tagliato a vivo, che mettiamo su una placca da forno, lo facciamo essiccare leggermente al forno con sopra una macinata di pepe nero, ascoltate, e un velo di olio extravergine di oliva, quindi starà in forno a 200 gradi per 10 minuti e poi dentro al nostro zabaglione metteremo qualche fetta di questo mandarino cotto e essiccato.
Meraviglioso! Sai che l'altro giorno c'è stato lo spettacolo dedicato al grande Modugno. Vabbè, meraviglioso. Grazie Oldani,
grazie Pier, grazie a tutti.
La saluto.
Viva
gli agrumi.
Ciao.
Viva gli agrumi. Ciao.
Sono Maria Latella e quest'anno alle 10, ogni domenica, se vorrete, prenderemo insieme un caffè. Con noi ci sarà un ospite o una ospite, parleremo di quel che è successo nella settimana tra politica e attualità, magari faremo qualche previsione su quel che potrebbe succedere nella settimana che comincia. Perciò vi aspetto, tazzina alla mano. Dopo, come sempre, ci sarà Nessuna è perfetta. Con i tanti argomenti che riguardano la vita e il lavoro delle ascoltatrici di Radio 24 e degli ascoltatori, che ci sono e sono tanti, perché mai come quest'anno i problemi vanno affrontati insieme. D'accordo allora? Alle 10 con il caffè della domenica e poi con Nessuna è perfetta.